Stadio Aperto, TMV Radio di nuovo in diretta insieme a voi, ancora un altro ospite in questo nostro lunedì post quarta giornata del campionato di Serie A. Salutiamo Cristian Zaccardo. Ciao Cristian, buonasera, ben trovato. Ciao.
Ciao Nicolò, grazie per l'invito.
Allora Cristian, ieri sera abbiamo ammirato tutti questa partita che era molto attesa, no? Tra Juventus e Milan, era molto più importante secondo me per la Juve piuttosto che per il Milan, perché comunque l'inizio di campionato della Juve non è stato certo all'altezza della situazione. Un buon primo tempo, però poi ancora una volta la Juve un po' si è sciolta e quindi i problemi sono venuti fuori. Due punti in quattro partite, beh, insomma, credo che neanche Allegri potesse immaginare una partenza così rallentata.
No, indubbiamente nessuno, anche non solo Allegri ma anche noi dal di fuori, non pensavamo mai che la Juventus, va bene che è andato via Ronaldo, va bene che è andato via il direttore, va bene che si deve rifare un po' la squadra e l'ambiente dopo l'annata un po' deludente l'anno scorso dove non hanno vinto lo scudetto, però non si pensava a questo punto di avere due punti in quattro partite, quindi la Juventus ieri dove ha giocato molto bene il primo tempo, poi il Milan alla distanza ha trovato il gol del pari e ha rischiato anche di vincere la partita. Il Milan è una squadra che si sta confermando sempre di più, sta facendo ottime prestazioni sia in campionato sia in Champions. La Juve purtroppo invece sta mostrando dei limiti, i punti alla lunga peseranno e adesso è in una classifica da non guardare per i tifosi juventini, però la strada è ancora lunga, però sicuramente è molto molto in salita.
Ecco Cristian, ci sono tanti punti di domanda in questa Juventus, parto alla difesa, per esempio De Ligt che non gioca secondo me è un po' una cosa strana, cioè nel senso non che Bonucci e Chiellini debbano per forza di cose lasciargli il posto o l'uno o l'altro, però De Ligt è un investimento importantissimo della Juve, 75 milioni di euro, e fa fatica a trovare spazio, secondo te da che dipende?
Ma nel calcio tanti giocatori si fa fatica ormai a trovare spazio, abbiamo visto che Messi è stato sostituito o anche sì, altri sì. Giocatori, ma riparlando alla difesa della Juve, Bonucci e Chiellini, freschi campioni d'Europa per la Juventus, sono in tre, ci sono tantissime partite quindi si ruotano, Chiellini magari su 40-50 partite ne può fare, diciamo, con la sua tenuta fisica e la sua età, 30-40% delle partite ad alto livello e si alterneranno sicuramente. Non considero un De Ligt non titolare, sono tre titolari per due posti, quindi De Ligt è comunque un investimento che è stato molto costoso, come hai detto tu, di transfer e anche di salario, perché è uno, non so se è quello che prende di più la Juventus, cioè, costa tanto, però ha valore, sì. Non è che è diminuito il suo valore, è un giocatore giovane, di prospettiva, da garanzie, quindi sicuramente se rimarrà la Juve sarà un punto per il futuro molto importante. Se va via comunque rientreranno dell'investimento che hanno fatto e magari guadagneranno anche qualcosa.
Anche se io penso che l'obiettivo sia tenerlo, perché proprio per il motivo che abbiamo detto prima, cioè Bonucci e Chiellini non possono essere eterni e la Juve ha bisogno di un ricambio anche generazionale là dietro. Però il centrocampo, Cristian, secondo me è forse il lato più dolente oggi per Allegri, perché comunque gli manca un giocatore alla Pjanic, gli manca un giocatore alla Jorginho, secondo me gli manca, non so se Arthur potrà quando sarà pronto essere il giocatore giusto per questo centrocampo, però Locatelli a mio avviso non basta, cioè è una mezzala, una bella mezzala Locatelli, ma gli manca proprio un uomo d'ordine alla Juve.
Sembra proprio che sia così, il centrocampo della Juve forse sulla carta è il reparto dove può avere qualche limite in più rispetto agli altri reparti, no, abbiamo letto tutti assieme la telenovela Piani, sembrava che fosse un passo dalla Juventus, poi non si è concretizzata, o anche altri centrocampisti, sicuramente magari a livello qualitativo manca magari un top in quel reparto, tipo Pogba o tipo giocatori di questa caratura internazionale, però sicuramente la Juventus e i dirigenti saranno vigili per cercare di migliorare strada facendo la Juventus, rendendola sempre più competitiva. Oggi sembra che comunque magari qualcuno a centrocampo possa mancare.
E secondo te possono bastare Morata e Ken per non dico sostituire Ronaldo, perché poi alla fine Ronaldo è insostituibile, un po' come Messi, no? Sono quei giocatori che anche se vai a prendere Icardi o Lewandowski, comunque sia, per fare due nomi di grandi centravanti, comunque fai sempre fatica, no, avvicinarti al valore assoluto di Ronaldo. La Juve ha provato a tamponare, no, questa assenza inserendo Ken, quindi forse è Morata che si deve mettere, no, sulle spalle il maggior peso di responsabilità, anche se ieri ha fatto un gran gol.
Sì, sì, speriamo che bastino questi due grandi attaccanti per sopperire all'assenza di Cristiano Ronaldo. Io mi meravigliavo quando leggo le critiche, Ronaldo segna però non è utile alla Juventus, o queste cose qua. Criticare un giocatore come Ronaldo, che da quanti anni è tra i migliori giocatori al mondo, è fantacalcio. Quindi Ronaldo è un top, rimane un top e sta facendo vedere ancora grandi cose anche al Manchester. Per quanto riguarda Morata, è arrivato con l'età giusta, adesso deve prendersi più responsabilità, non è più una scommessa, è un giocatore importante, deve prendersi per mano l'attacco della Juventus, anche perché la Juventus necessita dei suoi gol. Kean è molto giovane, ha fatto bene in nazionale, ne parlano tutti bene, l'abbiamo ammirato in Italia, ha fatto qualche esperienza estere, anche lui deve fare il salto per consacrarsi nel calcio italiano e meritarsi un palcoscenico come la Juventus, che non è facile giocare alla Juventus o giocare in una squadra, diciamo, con tutto rispetto, medio-bassa classifica. La Juventus è la Juventus, devi sempre giocare per vincere, quindi ci sono più responsabilità, più critiche, e chi ha il carattere e le qualità le deve tirare fuori, perché adesso la Juventus non sarà facile giocare, perché adesso anche i tifosi si aspettano tanto, quindi bisogna, oltre alle qualità, mettere anche il carattere in campo.
Ecco Cristian, prima parlavamo del Milan proprio all'inizio, di Juventus e Milan, ci siamo soffermati sulla Juve, adesso andiamo proprio sui rossoneri. Io ho la sensazione che qualcuno stia sottovalutando la forza del Milan, al di là del risultato di ieri, che comunque sia nel secondo tempo si è vista proprio la voglia, la forza, la cattiveria agonistica nell'andare a vincere, a provare anche a vincere la partita dopo il pareggio. Per me Milan è da scudetto, lo dico chiaro e tondo, voglio sapere il tuo pensiero.
Anche secondo me, poi chi è favorito per lo scudetto, ci sono diverse squadre quest'anno, certo. Tutte possono ambire a vincere, il Milan è una squadra che sta andando a mille già da una stagione e mezzo, hanno trovato il loro equilibrio, stanno lavorando molto bene società, dirigenti, allenatore, squadra. Ieri avevano tante defezioni in Milan, tanti giocatori importanti mancavano, però nonostante questo sono usciti da Torino con un punto e alla fine, se la partita secondo me durava altri 20 minuti, rischiavano di portare a casa 3 punti. E quindi è una squadra che sta dimostrando tutto quello che ha fatto di buono l'anno passato, e quindi anche loro sono candidati a vincere il titolo insieme a altre diverse squadre. Certo. Poi abbiamo visto la classifica abbastanza equilibrata e alla fine chi, poi per dire, l'anno scorso l'Inter fino a girone d'andata era abbastanza equilibrato il campionato, poi purtroppo l'Inter è uscita dalla Champions e da lì ha dilagato, non aveva più energie, non le spendeva più per l'Europa, aveva più energie per il campionato, e quando l'Inter è uscita dalla Champions lì ha fatto lo stacco con le altre squadre, quindi è un insieme di fattori, magari a marzo purtroppo per le squadre che escono dalla Champions ne possono beneficiare in campionato, e chi rimane in Champions invece ha delle partite più dispendiose, quindi magari può perdere qualche punto prezioso in campionato, quindi ancora è presto, i conti si faranno sicuramente in primavera, adesso le squadre siamo appena partiti e c'è ancora tempo per perdere punti, per guadagnarne, quindi noi speriamo che sia vincente fino alla fine per tutti gli appassionati.
Ecco Cristian, vorrei soffermarmi su Tonali, perché l'anno scorso in tanti avevano dei dubbi, sì, però bravo giocatore, il Milan ha speso tanti soldi, non ha reso, mi sembra che questo inizio di campionato stia dimostrando che hanno fatto bene a investire su Tonali, cioè non credo ci fossero grandi dubbi, perché un ragazzo che ha fatto quello che ha fatto a Brescia, si è messo in evidenza, ha conquistato anche la convocazione in nazionale, ha personalità, a me ieri l'ho visto in campo anche, cioè, nell'uno contro uno, no? A muso duro con gli avversari, senza paura, cioè Tonali è un patrimonio del Milan, sei d'accordo?
Ma sono d'accordo, si fa troppo presto a criticare, basta una partita, poi si cambiano i giudizi da un mese all'altro, quindi a me non piace quando si va a seconda della giornata,
vento,
si danno giudizi. Tonali comunque è un patrimonio anche del calcio italiano, essendo giovane nel giro della nazionale può essere importante. Tonali, un conto è giocare al Brescia, un conto è giocare al Milan, è giovane, non è facile fare questo salto in avanti, quindi ci sono tante responsabilità, si deve mentalizzare e metabolizzare il palcoscenico di San Siro, che giocare a San Siro comunque non è facile per tanti giocatori, cioè, dalla sua che è giovane, le qualità le ha dimostrate al Brescia, le sta dimostrando al Milan, poi il tempo dirà se è un giocatore da Milan, da top club o è stato magari quello che sarà, però il tempo adesso è sulla strada giusta comunque, perché comunque è a quella sua giovane età, è al Milan, è in nazionale, sta giocando, quest'anno sta facendo meglio, quindi il tempo e il futuro è dalla sua parte.
Che pensi della vicenda che sì? Perché poi alla fine no, si sono un po' divisi in tanti, perché lui alle Olimpiadi dichiara amore totale al Milan, gli offrono un bel contratto, quasi vicino alla sua richiesta iniziale, che era di 6 milioni di euro, poi il discorso si è bloccato, no? In questo momento la trattativa è ferma, non ci sono passi in avanti, si dice che ci sia dietro una super offerta del Paris Saint-Germain, il Milan viene però da aver perso due giocatori a parametro zero fondamentali. Uno in assoluto, sto parlando ovviamente di Gigio Donnarumma, l'altro Çalhanoğlu. Ecco, secondo te come andrà a finire?
Ma sai, quando siamo fuori, poi anche le cose Donnarumma, bisognava essere dentro per saperle, capire. Perché si sente una campana, è diversa magari dall'altra campana, e quindi ognuno ha le proprie idee e le proprie convinzioni. Comunque andrà, che sia un giocatore importante, avrà tanta richiesta. Capisco il Milan magari che farà il massimo per cercare di convincerlo a rimanere al Milan, non vorrà magari partecipare ad aste, qualche società straniera sicuramente può essere molto più competitiva dal punto di vista economico e anche di ambizione a oggi, anche se il Milan sta dimostrando di tornare grande, è già quest'anno in Champions League, quindi non si sa, vedremo. Io da simpatizzante rossonero spero che un giocatore come Kessié rimanga al Milan, però queste sono valutazioni sia del giocatore, del suo procuratore e della società. Io spero che trovano una quadratura che accontenta tutti, se non sarà così il Milan rischierà di perdere un altro giocatore purtroppo a parametro zero.
E ci auguriamo per il Milan che questo non accada. Questa interminabile quarta giornata si chiude stasera con Udinese-Napoli. E anche questa, secondo me, è una partita molto interessante. Io credo che Spalletti gli abbia dato veramente qualcosa in più, perché alla fine il Napoli non è che abbia fatto acquisti sulla fascia sinistra dove gli serviva da tempo, no? Il famoso Emerson Palmieri, che tanto hanno inseguito, alla fine non è stato sostituito. Demme, hanno preso Anguissa. Io credo che però Spalletti oggi rappresenti un valore aggiunto, no? Perché ha questa mentalità che secondo me gli ha fatto alzare ulteriormente l'asticella, e ho visto anche dei progressi tattici importanti di Osimhen. Quindi questa è una squadra secondo me molto forte.
Ma la squadra è sempre stata forte, il calcio hai visto, senza fare una campagna acquisti spendendo tanto, comprando tanti giocatori, sono comunque competitivi, quindi non sempre bisogna spendere tanto per vincere, bisogna spendere bene e cercare di fare il meglio con quello che hai. Adesso stanno facendo molto bene. Io penso che Napoli, se a gennaio è ancora a questi livelli, con un giocatore o due acquisti mirati, come sa fare il presidente e direttore Giuntoli, possa ambire come Milan, Inter e altre squadre a lottare per il titolo. Quindi secondo me il Napoli sta andando molto bene, con un acquisto mirato, due a gennaio, che sanno fare loro, e penso che hanno già qualche elemento che stanno seguendo per completare la rosa e migliorarla ancora, quindi è una bella squadra, bella realtà, Spalletti sta facendo bene, quindi ci sono anche loro quest'anno.
Domani c'è un big match, no? Che praticamente forse inizialmente in questo campionato nessuno si poteva immaginare, perché Fiorentina-Inter diventa, no, il big match o uno dei big match della quinta giornata. Mi fermo un attimo sull'Inter perché voglio sapere la tua idea su quello che è stato il lavoro di Marotta e Ausilio, perché alla fine rinunciando a giocatori come Hakimi, rinunciando a giocatori come Lukaku, poi con Dumfries per la fascia destra e poi soprattutto là davanti con Correa e con l'arrivo di Dzeko, secondo me hanno abbastanza sistemato il reparto. Ecco, una tua idea, cioè hanno fatto il massimo che potevano, considerato che dovevano anche rientrare economicamente, cioè hanno fatto un bel lavoro a tuo avviso?
Oggettivamente sì, hanno venduto bene e hanno comprato giocatori funzionali a tipologia di squadra per Simone Inzaghi, per l'allenatore, quindi hanno portato a casa, hanno incassato e comunque sono comunque competitivi, sono lì, giocano, vincono, fanno tanti gol, segnano, e quindi quando i risultati non cambiano e vai a vedere il bilancio, è più, quindi c'è la soddisfazione sia dei dirigenti sia anche del presidente.
Assolutamente. Senti, invece la Fiorentina ti sta sorprendendo, perché francamente, cioè, in questo avvio di stagione, se guardi un po' la rosa, i primi 11, no, della Fiorentina, e guardi i primi 11 dell'anno scorso, alla fine fondamentalmente c'è Nico Gonzalez. Sì, è vero che comunque sono stati presi altri giocatori, Odrio Zola, è arrivato Torreira, però la Fiorentina non è stata stravolta, però è stata cambiata nella mentalità, nell'approccio, perché gioca un calcio estremamente aggressivo e anche di qualità.
Sì, abbiamo visto, ha cambiato l'allenatore, tutti parlano molto bene, ha fatto una bella cosa allo Spezia l'anno scorso salvando la squadra da come neopromossa, quindi hanno comprato Nico Gonzalez, la cosa più importante che qua va dato merito forse penso in primis al presidente, vicenda Vlahovic, ecco, Vlahovic va in Inghilterra, Vlahovic va in Spagna, Vlahovic va qui, va là, ma alla fine è
Vlahovic resta qua, esatto.
È lì, ha dato un segnale importante, quindi vuol dire che con Mista c'ha forza e dà un segnale importante che la Fiorentina comunque la vuol far crescere. Poi probabilmente quest'anno farà come ha fatto con Chiesa, rimane un anno, dimostra ancora, fa altri 20 gol e il prossimo anno giustamente se viene una squadra che gioca in Champions forte, europea, giustamente è giusto anche che si accontenti il ragazzo, si accontenta la società fiorentina nell'incassare una bella somma e investire su altri giovani come Vlahovic da lanciare nel calcio italiano. Questo è il calcio azienda, magari non è bello per i tifosi, perché magari il tifoso fiorentino vorrebbe che Vlahovic rimanesse sempre alla Fiorentina, però oggettivamente la Fiorentina cresce nell'immediato che va in Champions League, se no magari i giocatori è giusto anche che magari nel percorso giocatori come Vlahovic o altri poi dopo aver dato tanto alla Fiorentina vanno a giocare in squadre più ambiziose e quindi questo è il calcio, però va dato merito alla Fiorentina che comunque il presidente non ha ceduto alle avance di squadre straniere.
Eh sì, su questo non c'è dubbio. Volevo chiederti sempre su Vlahovic per poi chiudere il discorso Fiorentina. Tu per esempio hai avuto l'esempio, conosci benissimo Luca Toni, e l'esplosione di Luca Toni è arrivata, no, non all'età di Vlahovic, molto più avanti, e poi Luca è stato bravissimo anche ad allungarsi la carriera, grande professionista, si è sempre allenato bene, insomma quando ha smesso ha finito, no, da capocannoniere giù di lì. Ecco, ti chiedo, com'è possibile che in 6 mesi un giocatore, cioè come Vlahovic, un 2000, cioè diventi praticamente quello che tutti si augurano, cioè un grande centravanti? Sono bastati 6 mesi l'anno scorso di titolarità, è stato bravo Prandelli a dargli la fiducia, cioè cosa scatta nella testa di un calciatore per poter tirar fuori questo potenziale?
Ma le qualità si vedevano, io ho avuto la fortuna comunque in carriera di vedere Cruz a Bologna che è partito, Dzeko al Wolfsburg che era molto giovane, come hai detto te, Toni che aveva già un'età diversa, Mauri al Palermo, tanti giovani attaccanti che si sono poi lanciati, scatta che per l'attaccante quando inizia a segnare, quando va in fiducia, quando c'è autostima, può arrivare a 20 anni, 21, 23, 25, poi dopo se l'attaccante ha le qualità e inizia a far gol, comunque Vlahovic si vedeva le qualità e le ha dimostrate, anche se per dire il giorno dell'andata dell'anno scorso ha avuto qualche difficoltà, poi dopo il ritorno ha segnato a raffica. Sì,
ha salvato la Fiorentina Vlahovic, con le sue reti ha salvato la Fiorentina, perché questo è il dato di fatto che emerge.
Sì, 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 quindi va in fiducia, l'autostima cresce, sai le qualità ce le hai, sai di essere forte, dopo provi anche giocate, poi vai con l'entusiasmo, sei giovane e dopo non ti ferma più nessuno. Quindi adesso Vlahovic è in uno stato di grazia che si sente forte, si sente lusingato da tutti, deve dimostrare, c'è l'entusiasmo e quello che spero a lui lo consiglio, quando succederà che per 3-4 partite non farà più gol, tutti come l'hanno osannato lo criticheranno, no? Guarda, ha finito, non spara più, non segna più, sì. Invece lì deve avere la tranquillità di sapere che è forte e che, capito, di non, magari nel periodo un po' buio di non
perdere la sua convinzione, sì. E le sue convinzioni, esatto. Cristian, le ultime due considerazioni le voglio fare con te, la prima sulla Serie A e sulla lotta a salvezza, e ti chiedo, cioè, delle neopromosse, qual è quella che ti ha un po' più impressionato dal punto di vista proprio anche non solo dei risultati ma anche del gioco? Quindi sto pensando alla Salernitana, che insomma purtroppo è in una situazione molto difficile, però ci sono anche Venezia e Empoli.
Ma le vedo tutte e tre comunque che non sarà facile salvarsi, anche se spero che faranno del loro meglio. E il Venezia ha comprato tantissimo, tanti stranieri. L'Empoli mi è andato più mirata, la Salernitana ha fatto un po' tutto alla fine. Sono tre squadre che sono state molto brave a salire l'anno scorso, quest'anno comunque dalla B alla A c'è un bel salto, non è la stessa cosa. Come sbagli qualcosina in Serie A ti puniscono e quindi non sarà facile. Io tifo per Castori, l'allenatore che l'ho avuto a Carpi, e quindi in questo caso tipo per Castori, anche se lo vedo purtroppo con...
Non può fare miracoli. Con,
no, con i fari puntati, che avendo perso tutte le partite, però spero che faccia un miracolo.
Se lo meriterebbe per la sua carriera, sì, esatto.
Le neopromosse, arrivare in Serie A e salvarsi, è comunque come vincere uno scudetto, non è mai facile.
Non c'è dubbio.
Quindi la lotta speriamo sia aperta più possibile, che Venezia, Empoli, Salernitana facciano un po' di punti per non crollare a Natale.
Chiaro. Mancano ormai, diciamo, non manca tantissimo, no, per capire un po' quello che è il campionato di Serie B, perché i valori si stanno già delineando e si sono visti, soprattutto anche nella campagna acquisti con il Brescia di Pippo Inzaghi, che secondo me potrebbe essere la squadra favorita. Ti chiedo però, visto che tu sei stato 4 anni a Parma, questo Parma che riparte dalla B con Gigi Buffon, qualche difficoltà ieri, la sconfitta con la Cremonese, però è normale, cioè Maresca... Però secondo me è un bravo allenatore. Ecco, come andrà a finire questa stagione a tuo avviso?
Ma come la Serie A, anche la Serie B è molto competitiva. Quest'anno è una grande Serie B, ci sono tante squadre blasonate che vogliono puntare a salire, però purtroppo ne salgono solo tre e quindi sarà una bella gara, bella battaglia fino alla fine. Non mi sono sorpreso dalla sconfitta del Parma in casa ieri. Può capitare, ho visto il Monza l'altro giorno dove aveva vinto una partita, invece al 93esimo pareggiato, quindi è molto aperto, sono tante squadre, sta facendo molto bene il Brescia, anche il Frosinone di Fabio Grosso, stasera ci saranno Grosso contro Inzaghi e Frosinone contro Brescia, avrò il piacere di vederla dalla televisione. È ancora presto, c'è una bella gara fino alla fine, perché anche il Pisa comunque ha fatto una campagna acquisti strepitosa, ha comprato tanti giocatori, ha speso soldi e si sono rafforzati e lo stanno dimostrando sul campo, quindi poi ci sono quelle che sono retrocesse, il Benevento, il Crotone, ci sono 6-7 squadre,
bel livello.
Sono solo 3 posti e quindi è un bel campionato.
Cristian, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, stare aperto, un abbraccio forte, in bocca al lupo per tutto e torneremo a sentirci presto. Ciao Cristian.
Ok, grazie.
Grazie a te.
Ciao,
grazie a te Cristian. Un abbraccio forte, noi siamo arrivati in conclusione della puntata odierna di Stadio Aperto, però ragazzi, noi ci fermiamo qua solo per un attimo, un piccolo break, il notiziario e poi torniamo dentro perché comincia Scanner insieme a Giulio Dini. Tutto questo tra poco su TMV Radio.